Il mondo alla radio.
A che punto siamo con il controllo della pandemia in Brasile? La Chiesa che cosa sta facendo per aiutare la popolazione che è allo stremo? Questa è la seconda parte del Mondo alla Radio. Dunque, il Brasile è il terzo paese al mondo per contagi, quasi 14 milioni di casi e più di 373 mila decessi. A fronte di una popolazione di oltre 212 milioni di persone, sono solo l'11% dei brasiliani ha ricevuto almeno una dose di vaccino. E anche là, purtroppo, abbiamo visto in questi giorni ci sono comportamenti sconsiderati. Una moltitudine di bagnanti si è riversata nelle spiagge di Rio de Janeiro questo fine settimana, violando così il decreto del sindaco Eduardo Peixe, che ne aveva appunto proibito l'accesso per cercare di contenere l'avanzata del coronavirus. La folla, comunque meno numerosa di alcuni mesi fa, ha occupato la famosa spiaggia di Copacabana e altre spiagge della zona sud carioca, dove il divieto di sostare sulla sabbia, almeno per adesso, è stato prorogato fino a lunedì. Su che cosa sta succedendo davvero in Brasile? Noi abbiamo sentito padre Luca Vitali della comunità missionaria di Villa Regia a San Paolo, la ONG Comivis, socio Foxib.
Allora, io abito nella periferia della periferia della periferia della megalopoli di San Paolo, insieme ai miei fratelli e sorelle. Abbiamo una parrocchia appunto di molto ampia, molto grande. Vediamo la gente che soffre, la gente che muore. Però siamo consapevoli che c'è una pandemia nella pandemia, che alle volte non viene raccontata, che è la sofferenza delle famiglie che per la perdita di lavoro non arriva a fine mese, la sofferenza dei giovani che hanno paura e perdono il senso, la sofferenza dei bambini che sono a casa, in case piccolissime, miserissime, e poi sì, mancano. Cioè, qui non so, prima mi ha chiamato una giornalista della Sette chiedendomi e forzandomi dei sedativi che mancano, cioè qui mancano i letti, non c'è l'ospedale, insomma. Quindi siamo, come dire, la periferia, cioè qui manca l'essenziale.
Ma c'è una medicina di base là dove siete voi?
No, c'è, ma è piccola, cioè sì, la struttura di base, abbiamo un pronto soccorso che c'è. La scorsa settimana sono morte due persone perché mancava l'ossigeno, ci sono 20 persone in lista per avere un letto. Se ti rompi una gamba non ti prendono, perché adesso è solo Covid, ma la gente vive anche di altro, cioè qui manca l'essenziale, la gente non arriva a fine mese. La scorsa settimana una famiglia mi ha detto che la sera non cucina perché non hai soldi per il gas, cioè sì, non voglio farla facile, cioè è un dramma nel dramma, la pandemia è un aspetto. C'è la pandemia nella pandemia, sì.
Questo vuol dire che le istituzioni sono carenti, però.
Allora, abbiamo un presidente che ha la clorochina ma non ha i vaccini. Una politica ha cambiato in pandemia quattro ministri della salute. Cioè, quello che è evidente è che siamo indietrissimo. E se vanno avanti a questo ritmo di vaccinazione, noi ci vacciniamo in 3 anni. Quindi capisce che continuano a dire che non c'è il vaccino, cioè che non c'è problema, che è un'influenzina, che cioè.
La Chiesa in questo momento che cosa sta facendo in Brasile per arginare anche la pandemia?
Allora, come Chiesa facciamo, intanto oggi grazie a Dio siamo riusciti a ricelebrare la messa perché erano tutte chiuse, almeno nello stato di San Paolo. Noi stiamo intanto cercando di aiutare con la Caritas parrocchiale le famiglie. Noi già, cioè prima e durante la pandemia, abbiamo continuato ad accompagnare le famiglie in difficoltà. Questo vuol dire visita ogni 2 settimane casa per casa delle famiglie più povere, e in una parrocchia grande come la nostra sono molte, e poi distribuzione di alimenti per chi ha bisogno. E abbiamo attivato una campagna che si chiama La carità non sta doenci, cioè la carità non è ammalata, proprio per sostenere le famiglie in difficoltà. E ne abbiamo tante, almeno con una cesta basica ogni tanto, cioè con una spesa forte, una spesa grossa, periodica, perché le famiglie hanno perso il lavoro, non arrivano a fine mese, cioè abbiamo delle persone adulte che sono nei nostri gruppi di fede, cioè vedere un uomo di 50 anni che perde il lavoro e che piange perché dice: adesso come faccio a tirare fuori la mia famiglia da questa situazione? Cioè, capisce? Quindi c'è tutto questa situazione. E poi l'altra cosa grossa che per me è la priorità, cioè per noi comunità è la priorità, è stare vicino alla gente. Cioè, per quanto le chiese fossero chiuse, noi siamo stati per le strade tutta la Settimana Santa, due a due, nelle vie delle nostre favela, nel nostro bairro, dei nostri bairros, cioè dei quartieri, per dire alla gente che eravamo vicini, che c'è Dio, ok, la chiesa può avere le porte chiuse, ma il cuore di Dio è apertissimo, cioè, e questo è importante, cioè la gente non sa dove sbattere la testa, è spaventata, i giovani sono feritissimi, cioè un giovane ogni settimana si toglie la vita, cerca di togliersi la vita, cioè siamo a questi livelli qui.
Allora, quello che state sentendo è l'inno brasiliano, un inno che esprime entusiasmo, anche se l'umore di tanti brasiliani di questo periodo causa Covid è davvero al minimo. E il 15 aprile, in occasione della loro plenaria, il Papa ha scritto ai vescovi del paese latinoamericano, appunto il Brasile: la fede, ha detto, è un sostegno e la speranza dà il coraggio di rialzarsi. Ma sentiamo il servizio di Alessandro De Carolis.
È la nazione che macina record che non fanno felice nessuno, oltre 300.000 morti per coronavirus e contagi che corrono. E a questo Brasile, principalmente ai suoi vescovi, che Francesco si rivolge con la forza della sua solidarietà nel videomessaggio che suggella la 58esima plenaria della Conferenza Episcopale. State vivendo, afferma, una delle prove più difficili della vostra storia, con le lacrime di migliaia di famiglie che non hanno neanche potuto salutare i propri cari.
È possibile superare la pandemia? È possibile superare sulle conseguenze.
È possibile superare la pandemia, è possibile superare le conseguenze, dice, e la missione della Chiesa in Brasile oggi più che mai è la costruzione della concordia. È necessario mettere da parte disaccordi e divisioni e che tutte le componenti della società, afferma, lavorino insieme per superare non solo il Covid, ma anche un altro virus che da tempo infetta l'umanità, l'indifferenza, che genera ingiustizia sociale.
Dunque, l'avete sentito, il cuore del messaggio del Papa è un richiamo anche ad essere corpo. È possibile, lo ripeto, sostiene il Papa, superare la pandemia con le conseguenze, ma avremo successo solo se saremo uniti. Ma allora, che cosa sta facendo la Chiesa in loco? Che cosa sta facendo la Chiesa in Brasile per far sì che appunto siano allevate le sofferenze della pandemia? Sentiamo con noi Silvonei Pross, caporedattore della nostra redazione brasiliana.
La Chiesa ha messo la mano direttamente sulla realtà della gente che non ha da mangiare. In un primo momento, ricordiamo all'inizio di gennaio, l'arcivescovo di Manaus, Don Leonardo Steiner, ha fatto un video che ha girato il mondo dicendo: per l'amor di Dio ci aiutate perché i nostri fedeli stanno morendo senza poter respirare, no? Chiedendo ossigeno. Parliamo dell'Amazzonia, chi chiede ossigeno è un paradosso. E questo ha creato una sensibilizzazione, non soltanto in Brasile, ma anche nelle altre parti del mondo. Ricordiamo anche il Santo Padre ha mandato il suo contributo per questa realtà. E questo è un tipo di realtà. Quando parliamo per esempio di San Paolo è una città di 20 milioni di abitanti, la grande San Paolo. Come possiamo immaginare quello che succede in 20 milioni di abitanti? Quello che noi abbiamo della Chiesa è che la Chiesa cammina e sta insieme, abbiamo una pastorale molto prossima alla gente delle strade, perché anche loro sembra che sono stati dimenticati in questo momento, come se fossero invisibili, come disse il Santo Padre, no? Sono gli abitanti della periferia nel centro delle città. E questo fa con che la Chiesa metta la mano anche in questa realtà, prossimità, è quello che chiede il Santo Padre. Abbiamo visto questa ultima regina Celia, no? Quando lui parlava di che non basta vedere, bisogna guardare, e questo guardare vuol dire agire, stare vicino, no? Guardare l'altro di un modo diverso, perché quando guardiamo gli ultimi guardiamo Gesù. Questo ti indica il Santo Padre, e la realtà nostra è questa. Perciò il nord e nord-est, che dove abbiamo una popolazione molto più carente, anche a livello economico, dato di questa settimana si dice che circa 18% del nord e nord-est del Brasile le persone cominciano a patire la fame. Che cosa significa questo? Significa che la Caritas, tutta quella l'istituzione anche della Chiesa che aiuta concretamente la realtà del popolo, comincia anche a arrivare quasi a un collasso, non di potere fare e potere attendere tutte le domande. È importante dire che non si è mai furtata la Chiesa di questo, anche se in questo momento c'è una polemica in Brasile sulle Chiese chiuse. Non sono mai state chiuse, ma non ci abbiamo il sacramento presenziale, non abbiamo la messa, e la gente ha necessità di questo. Ma questa è stata una decisione anche dai vescovi, arcivescovi e cardinali, per che cosa? Per cercare di contenere, no, la diffusione del virus.
Senti, c'è una sanità cattolica in Brasile, una sanità che in qualche modo tenuta anche dai religiosi?
Noi abbiamo delle istituzioni, che Santa Casa per esempio, no? Sono delle espressioni anche della presenza della Chiesa nel mondo sanitario. Abbiamo Pro Saúde, che è un'organizzazione che è gestita anche dai religiosi, e questa presenza si fa sentire, assolutamente si fa sentire. Ma quando non hai l'istrumento, per esempio non hai il vaccino, non ha i medicamenti necessari, naturalmente tu entri dentro da quel spirale del silenzio della sanità, che possano non arrivare a tutti. Noi abbiamo un sistema di sanitario in Brasile che è molto interessante, molto efficace, posso dire, perché non è pandemia in sé, ma è quello che riflette la pandemia. Noi abbiamo avuto Ebola, abbiamo avuto tanti altri pandemie dentro del paese, che la gente dice noi siamo già abituati a questo tipo di cose, ma il problema è che questa pandemia fa arrivare anche la impossibilità di chi ha un'economia informale di lavorare, e questo adesso è un problema molto serio, perché l'economia è stata anche danificata, ma il problema è che quando io non posso lavorare, come posso alimentarmi? Questo è un problema molto serio che la Chiesa ha detto tante volte, già abbiamo avuto adesso l'Assemblea dei Vescovi, siamo con voi, siamo per voi, né? Il Papa ha ricordato un'altra volta, il popolo brasiliano è uno, per rompere un po' quelle divisioni che si stanno creando in questo momento.
Il Brasile, nei fatti, rimane il paese che sta trainando la ripresa economica in tutta l'America Latina, questo è un fatto. Dunque il Brasile potrebbe chiudere il 2021 con una crescita dell'economia di oltre il 3% del prodotto interno lordo. Questo lo scrive la Banca Centrale nel rapporto settimanale Focus, elaborato sul parere di oltre 100 istituzioni finanziarie del paese. Però le prossime elezioni presidenziali in Brasile si terranno nell'ottobre 2021 e la campagna elettorale potrebbe iniziare a breve, l'economia tornerà appunto al centro del dibattito. Allora abbiamo con noi Antonella Mori, ricercatrice di economia politica all'Università Bocconi di Milano e dell'Istituto ISPI. Buon pomeriggio Mori.
Sì, buon pomeriggio a tutti.
Allora, che cosa succederà con questa campagna elettorale sul fronte economico? Perché probabilmente se si ferma il Brasile si ferma tutta l'America Latina.
Allora, sicuramente il Brasile è importantissimo, è circa un terzo dell'economia di tutta l'America Latina, quindi quello che succede al Brasile ha degli effetti per tutta la regione. E il punto è perché si inizia già a parlare di campagna elettorale, perché recentemente per una decisione presa da un tribunale, un giudice in Brasile, l'ex presidente Lula in realtà sono cadute le accuse nei suoi confronti e quindi potrà, se vuole, e sembra che questo sia così, potrà ripresentarsi alle elezioni. In realtà manca ancora un anno e mezzo alle elezioni, perché le elezioni appunto si terranno nell'ottobre del 2022, e questo da un certo punto di vista può preoccupare, perché se dovesse esserci un anno e mezzo di campagna elettorale, e anche possiamo immaginarci dura, tra l'attuale presidente Bolsonaro e l'ex presidente Lula, la cosa potrebbe essere in un certo senso creare delle tensioni politiche e spaventare gli investitori che hanno investito con capitali a breve nel paese e che potrebbero decidere di lasciare il paese spaventati da questa situazione.
E questo farebbe sicuramente poi, tra l'altro, precipitare ancora più in povertà una parte della popolazione che comunque dei contraccolpi da questa pandemia, anche o meglio degli effetti economici di questa pandemia, li ha avuti.
Assolutamente fortissimi, perché in Brasile, come in realtà nella maggior parte delle economie povere o emergenti, la parte della popolazione che ha sofferto di più è proprio la parte a reddito più basso, prima di tutto perché sono quelli che anche dal punto di vista sanitario non sono riusciti a difendersi, vivono anche in condizioni magari tutti in spazi piccoli, e poi sono le persone che devono per forza uscire la mattina per guadagnare quel minimo che serve per la giornata, e quindi sono i settori che hanno sofferto. In Brasile nel 2020 il governo comunque ha deciso di dare degli aiuti finanziari che sono stati molto importanti per sostenere, per evitare proprio la povertà estrema. Il punto è che nel 2021 non è chiaro se il governo di nuovo riuscirà ad avere un programma così vasto di aiuto ai più poveri, perché la finanza pubblica ha dei seri problemi. L'anno scorso hanno chiuso con un disavanzo del 13,4% del PIL, quindi una cosa grandissima, che ha portato poi l'indebitamento, cioè il livello di debito, certo, ad arrivare a praticamente il 100% del PIL. Quindi proprio in questi giorni stanno ancora discutendo quanto potrà essere espansiva e aiutare anche le classi più povere la politica nel 2021, e ancora non è chiaro.
Certo, poi toccherà sempre capire un attimo se questo debito è davvero sostenibile, come lo è per esempio quello del Giappone e forse quello dell'Italia. Senta una cosa, quali sono a questo punto gli obiettivi dei due schieramenti? Una crescita più elevata o uno sviluppo più equo e sostenibile, secondo lei?
Beh, ovviamente i due schieramenti ancora non si sa, però possiamo immaginarci uno, Bolsonaro ha sempre più per una crescita, con l'idea che poi la crescita si possa poi sgocciolare, distribuire autonomamente a tutta la popolazione, e vabbè, Lula invece noi sappiamo che ha puntato molto, soprattutto nella sua prima fase, ha programmi per aiutare direttamente i poveri, quindi un'attenzione sia alla crescita, ma una crescita sostenibile e che arrivi a tutti. Poi senza dubbio c'è una differenza molto grande sul tema della sostenibilità ambientale, quindi certo, oltre a quella sociale, quella ambientale è ancora più, forse ancora più diverso l'atteggiamento di quello che è stato Lula, che durante la sua presidenza effettivamente era riuscito a diminuire la deforestazione, e invece sappiamo che con sotto il presidente Bolsonaro questa ha ripreso a essere un problema, che poi non è un problema solo per il Brasile, sappiamo che è un problema globale.
È un problema globale per tutta l'area, ma soprattutto per il pianeta, perché ricordiamo l'Amazzonia in qualche modo il polmone del pianeta. Allora, professoressa, io la ringrazio molto. Ricordo che abbiamo avuto con noi Antonella Mori, ricercatrice di economia politica all'Università Bocconi di Milano e anche ricercatrice dell'Istituto ISPI. Buon pomeriggio, professoressa.
Buon pomeriggio a voi e buona continuazione.
Grazie. Allora, qual è davvero l'apporto che tutta l'economia brasiliana sta dando alla crescita di tutto il continente e soprattutto come la società sta reagendo a questa pandemia? Che cosa concretamente si sta facendo per cercare di arginare i contagi in attesa che anche in Brasile arrivino più dosi di vaccino? E con noi il giurista ed esperto di economia internazionale Nunzio Bevilacqua.
È un paese assolutamente asimmetrico a livello sociale. I problemi sono che sia da un punto di vista sanitario, la gestione di una sanità in un paese così diversificato, in alcuni punti anche difficilmente raggiungibile da forme di sanità di alto livello come quelle paragonabili agli standard europei, hanno comportato comunque una incapacità di gestire al meglio il problema, che non deriva ovviamente solamente da una capacità di tipo governativo, ma da un'impossibilità a volte oggettiva di gestire un paese di dimensioni non solo europee, ma con una conformazione e con degli agglomerati sociali difficilmente gestibili da qualsiasi forma di governo europeo. È un paese che comunque sta reagendo bene economicamente per quelle che sono comunque le proprie capacità. Resta l'unica forma economica esistente, trainante nel Sud America e comunque punto di riferimento a livello energetico e produttivo per tutto il mondo. E ovviamente è una partita tutta quanta in salita, perché la macchina è una macchina davvero tanto grande e c'è anche una comunicazione particolarmente avversa all'attuale gestione.
Ecco, rimane un paese essenzialmente esportatore?
È un paese che tendenzialmente è esportatore, ma che sta modificando la sua pelle, sta cercando di portare a termine quel processo di trasformazione iniziato 2 anni fa e ovviamente in parte anche frizzerizzato a causa del Covid, per portare il paese a una sorta di evoluzione, a un'evoluzione di tipo anche per quanto riguarda la trasformazione di molti prodotti all'interno del paese, per l'attrazione di investimenti esteri che portino a una migliore qualità di prodotti realizzati all'interno del paese. Questo processo ovviamente si è molto rallentato, però l'intenzione economica è quella di rendere un paese più evoluto e anche più attrattivo per creare anche una tecnologia interna nazionale che non abbia nulla a che invidiare a delle tecnologie, tra virgolette, europee o occidentali.
Bevilacqua, lei è stato spesso in Brasile. Che cosa ha percepito lavorando in questa società?
È una società che ha molta voglia di emanciparsi da uno standard di comunicazione che ha avuto negli ultimi anni. È un paese che ha messo in campo anche delle forme di tecnologia autonoma sicuramente apprezzabili, e soprattutto l'apertura da parte di un paese localizzato in una zona come Latino America, un'apertura nei confronti dei paesi esteri che vengano ad arricchire, non solamente a sfruttare il paese, è una bella direzione. Ripetiamo, queste cose che in parte si sono viste, in parte stanno andando avanti, hanno avuto ovviamente una fortissima zavorra a causa dell'impedimento che è creato appunto dal virus, che ha impedito la realizzazione e il buon fine di molti dei progetti, anche infrastrutturali, oltre che tecnologici a livello autoctono.
Allora, hai sentito che cosa ha detto Bevilacqua? Prima con la professoressa Mori si parlava appunto dell'Amazzonia. Il presidente, tra l'altro, Bolsonaro proprio oggi ha detto che annuncerà più risorse per combattere proprio la deforestazione in Amazzonia, e questo lo ha detto nel suo discorso, anzi lo dirà nel suo discorso al vertice virtuale sul clima convocato dagli Stati Uniti. Vedremo davvero quanto saranno i fondi investiti e soprattutto se questo in qualche modo potrà avere anche degli effetti positivi per combattere la pandemia. Ricordiamo che in Brasile ci sono quasi 14 milioni di casi e oltre 373 mila decessi per Covid-19. Io mi fermo qua e si ferma qua il Mondo La Radio. Un cordiale saluto appunto da me, da Alessandro Guarasci, ma anche da Giuseppe Mauriello e Stefano Sparro, che sono dall'altra parte del vetro. Buon pomeriggio a tutti.